atlante illustrato di un musicista per bene. Buonanotte e benvenuti. Questo è Atlante illustrato di un musicista per bene. Un programma dedicato a tutto quello che sta dietro alla nascita di un progetto musicale, ossia alla bellezza, alla grazia, alla noia, alle frustrazioni, alle esperienze. Ospite di ogni puntata un musicista o un cantautore e protagonista la sua storia. A traghettarvi in questo piccolo viaggio umano ci sarò io, Agnese Ermacora. Vi do subito i miei riferimenti. Per scrivermi la mail è agnese.ermacora@gmail.com. Su Instagram invece mi trovate come Agnese Ermacora. Le canzoni che ascolterete sono state scelte proprio dall'ospite. Sono i brani che sta ascoltando in questo momento della sua vita, fatta eccezione per i brani in apertura, metà e in chiusura, che sono dell'ospite ma scelti da me. Oggi saremo in compagnia di Davide Toffolo, musicista, fumettista e cantautore. Davide è il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, uno dei pilastri della scena rock alternativa italiana. Come fumettista ha condotto e conduce workshop, fa incursioni in teatro, disegna e dirige cartoni animati, insegna e pubblica graphic novel. L'abbiamo raggiunto a Pordenone, anzi ad Aviano, in provincia di Pordenone. Abbiamo chiacchierato all'aria aperta, infatti se tirate le orecchie sentirete fringuelli e campane in lontananza. Dici, mi definirei un soldato di un esercito dove le armi sono le matite e gli strumenti musicali. Allora, la domanda è questa. Dove si fermano le parole, dove arrivano invece le matite e la musica? Ossia, cosa possono matite e strumenti che la parola non può?
Allora, già la cosa che hai letto in realtà racconta proprio questo limite, perché è un pezzettino di autodescrizione mia che trovi su Wikipedia, che sembra una cosa molto epica, ma in realtà sono le parole di un disegno, cioè di un fumetto. E la parte del fumetto è invece comica, perché ci sono io, se non sbaglio, con una Wii che sto giocando a un gioco elettronico. Sì, è un rapporto per me stretto e spesso sono due voci che non sempre vanno nella stessa direzione. Cioè il linguaggio del fumetto è fatto proprio così, è fatto di un segno, di una narrazione fatta attraverso il disegno e ogni tanto anche una parola che vive assieme e allo stesso tempo dà dei significati differenti. Questo posso dirti per ora.
Ma tu ti sei ritrovato quando eri bambino o ragazzo prima con la matita in mano o con il plettro in mano?
No, io mi sono trovato prima con la matita, subito, così presto che tuttora il modo in cui tengo la matita in mano è abbastanza strano. Di solito la matita si tiene così, impugnata con l'indice, il pollice e che poggia sul medio, mentre in realtà io la tengo così, che poggia sull'anulare. Il callo mio di solito è sull'anulare, beh insomma è un modo per tenere la matita un po' goffo. Però quando ero bambino avevo le mani piccole, perciò era l'unico modo per riuscire a tenere la matita che era pesante. E mi è rimasta questa specie di forma, di questo modo di tenere la matita che è quello di un bambino. Però è il mio modo, ho fatto pace con me, anzi ho fatto dell'accettazione di me stesso, ho fatto una delle chiavi per riuscire a starci in questa esistenza divertente qua. We'll be right back.
che bambino sei stato?
Guardando le fotografie che ci sono, perché io sono nato a metà degli anni 60, quindi quel periodo nel quale i genitori, almeno i miei genitori, andavano pazzi delle foto, di come si potevano fare le foto in quel periodo lì. I genitori chiamavano dei fotografi a fare le foto, perché non era come, cioè non c'era questo accesso così immediato agli attrezzi, no? In quelle foto lì sembro un bambino molto serio. Io ho avuto un'infanzia bella in una famiglia piccola di operai, mia madre e mio padre giovanissimi, io e mio fratello che ha praticamente la mia età, non siamo gemelli però siamo nati nello stesso anno, quindi più o meno abbiamo vissuto sempre le esperienze iniziali, le abbiamo vissute assieme anche se io ero un po' più grande. Quindi ci sono queste belle foto così dove c'è mio fratello che ha questa specie di luce molto divertente proprio negli occhi, così io invece sono un bambino serio.
Cosa vuol dire crescere in una cittadina come Pordenone?
Chi lo sa? Io mi ritengo una persona fortunata perché comunque ho avuto dei genitori che mi hanno sostanzialmente amato in un modo molto profondo, dandomi una possibilità di esprimermi, delle persone libere, in particolare mio papà, anche mia madre, perché mia madre era veramente molto molto giovane, e invece mio papà non c'è più, e lui era una persona molto libera, molto aperta, molto giocosa. Chiaramente sì, io e mio fratello siamo cresciuti su quel solco lì. La domenica facevo una passeggiata, partivo da casa da solo con mio fratello, comperavo, sperando che non se lo fosse comperato qualcun altro, il numero quindicinale dei Fantastici 4 o di Alan Ford, poi andavo a vedere il Museo di Storia Naturale e poi tornavo indietro. In casa non è che ci fosse grande letteratura, però c'è sempre stata una forte volontà di racconto orale. Mio nonno era un grandissimo contaballe, fra virgolette, cioè nel senso raccontava cose, tante, tutta la sua infanzia me l'ha raccontata tutta sceneggiata.
Cioè?
Storie bellissime di bande, di ragazzi che si sparavano con i cannoni a sassi.
Qual è il tuo rapporto con il sonno, con la notte, con il sogno anche?
Allora, col sogno ho sempre avuto un rapporto abbastanza vivo, nutriente. Non sono mai stato in analisi, per cultura e per poca cultura. Invece l'indagine sul sogno, soprattutto in una parte della mia vita creativa, è stato molto forte. Ho elaborato in un tempo successivo, quando ho cominciato a fare i fumetti, proprio in modo professionale, mi sembra una parola brutta, in modo continuativo, ecco, diciamo in modo continuativo. Che vuol dire che dovevo avere delle idee continuative, soprattutto su un personaggio che si chiamava Cristina, una ragazzina adolescente. Ho trovato questa chiave che è l'elaborazione dell'immaginazione in un momento del sonno molto vicino alla veglia, che ti produce delle immagini, diciamo ipnagogiche, poi ho studiato un po', si chiamano immagini ipnagogiche, e questo l'ho fatto per un periodo molto lungo e lo faccio ancora quando sono sereno, diciamo, sereno forse è una parola che non manco mi appartiene, però quando ho una certa concentrazione, una certa tranquillità, concentrazione, riesco ancora ad avere delle visioni che mi servono.
Se tu me dejas volar y no me quieres soltar, sigues mis circuitos conectados con tus gritos. Si tú me dejas volar y no me quieres soltar, te llevo por mis tierras, bellas costas, sierra y selva. Con dividir los colores, cantando cerca las flores, mirando las mariposas que viven en el Guayabal. Intercambiar los sabores, distribuir los fulgores, curar mi patología, contigo me acordaría. Amanecer en Tocache, tomar poción de Toloache, nadar por el Amazonas, bailar cumbia en Arizona. Y en el desierto de Nazca, tomarnos esa ayahuasca, mirando la astronomía sin miedo a la policía.
Visto che l'adolescenza fa parte sia della parte fumettistica sia della parte musicale, cosa può l'adolescenza che altre età non possono? Un po' come la questione della matita e della musica.
C'è un film di Kusturica che si chiama La leggenda del pesce freccia, che all'inizio del film racconta bene questa condizione. Il pesce freccia sarebbe praticamente la sogliola. detto anche pesce sinistro. Pesci sinistri sono particolari. Da quando escono dall'uovo a quando diventano adulti, hanno una forma simile a un pesce normale, cioè hanno gli occhi uno da un lato e uno dall'altro lato. Quando diventano adulti, diventano dei pesci sinistri, cioè diventano delle sogliole, cioè tutta la parte del pesce che è quella degli occhi, diciamo così, si spostano su un lato solo. Questa cosa è una metafora interessante perché comunque ti definisce nel momento in cui tu diventi adulto, in qualche modo cambi forma e diventi quella cosa lì, diventi un pesce sinistro. Invece quando sei adolescente, quando sei in formazione, la tua visione non è una, la tua visione è la possibilità di capire come è fatto il tuo cambiamento, quali sono le cose che ti cambieranno o che ti stanno cambiando o che cosa stai diventando tu. Ultimamente ho incontrato anche degli autori di fumetti che sono andati oltre, nel senso dicono no, non è questione, la questione non si ferma soltanto sul fatto che tu puoi diventare qualche cosa, ma è l'essere in cambiamento che è completo, non l'essere che diventa da una cosa a un'altra. E io anche sposo questa cosa, io l'avevo bloccata in un'idea che si chiama adolescente assoluto, cioè facendo morire i miei ragazzi morti prima di diventare adulti, li ho fatti rimanere in questa forma di adolescenza completa, diciamo assoluta, di questa adolescenza assoluta legata al fatto che proprio non potevano tecnicamente diventare adulti perché erano stati rianimati da zombie, da adolescenti, perciò uno zombie morto rimane così per sempre. Sottolineo, i miei zombie non sono degli zombie di origine virale come quelli che trovi generalmente adesso nelle serie TV, sono di origine magica, perciò sono legati al voodoo per gli esperti di horror.
Nelle tue storie metti sempre qualcosa che ha a che fare appunto con il tuo vissuto. Qual è l'esperienza più strana o lontana da te che hai sperimentato per portare a termine un progetto? O ti sei procurato o hai vissuto?
Beh, allora io ho viaggiato molto in vita mia, per fortuna, non per decisione, perché di base credo tutte le persone che viaggiano lo facciano con una certa paura. E io anche lo faccio sempre con una certa paura, però ho viaggiato tantissimo, sono stato in Africa, in Australia, in Sud America, in America del Nord, spinto da un desiderio di scrittura, perciò tutte le volte che seguo un'idea di scrittura in qualche modo diventa il mio modo per scoprire delle cose ed è sempre una sorpresa. Ho anche sistematicizzato questa modalità principalmente con un libro che si chiama Intervista a Pasolini, Pasolini, insomma la mia graphic novel su Pasolini, dove ho prodotto una scrittura sulla quale poi ho sovrapposto un vissuto. Cioè, mi sono immaginato l'incontro con un mitomane in una serie di luoghi italiani e dopodiché mi sono detto ma forse questa cosa avrebbe bisogno, per essere più reale, di diventare vera. Quindi ho fatto questo viaggio veramente e tante cose sono rientrate poi nel... Forse il viaggio più pazzesco rispetto a questa modalità è stato quello sul Cammino della Cumbia, sul libro del Cammino della Cumbia, che quello è stato veramente estremo, 9.000 chilometri in Sud America, dall'Argentina fino alla Colombia, quindi... Però anche lì è stato pazzesco, l'ho fatto insieme a due miei amici che fanno parte della mia vita, che sono Nahuel Martinez e Paolonia Zumo, ed è stato incredibile. Paolonia col suo telefonino, che io l'ho sempre presa per il culo perché lei, che abita a Roma da tanti anni, si spostava sempre con questo telefonino acceso, dicevo ma cosa, perché? Invece era una cosa sistematica, e quando eravamo in Sud America con questo suo telefonino non ci siamo mai persi, perciò ha vinto lei e anche il suo telefonino.
Dimmi che cos'è che fa la vita storta, che ti fa camminare sul lato sbagliato della via di casa. Dimmi che cos'è che ti fa differente, che ti fa dubitare delle storie che senti dentro le canzoni. Dimmi che cos'è. Che
fa la vita nuova, che scrive sulla pelle il motivo che hai per volerne ancora. Dimmi che cos'è, dimmi che cos'è, dimmi che cos'è che non va. È il desiderio che si avvita e che ti solleva come un fuoco d'artificio senza direzione.
State ascoltando Atlante illustrato di un musicista per bene, un programma dedicato a tutto quello che si nasconde dietro la musica, alle paure, alle frustrazioni, alla gioia e non solo. L'ospite di oggi è Davide Toffolo. Le canzoni che abbiamo ascoltato e ci accompagneranno sono le stesse che sta ascoltando lui in questo momento della sua vita. Fatta eccezione per i brani in apertura, a metà e in chiusura, che sono dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Continua la nostra chiacchierata. Allora, ho letto, e dimmi se poi è sbagliato, che hai fatto il servizio di leva a Chiusaforte, che tra l'altro è il paese di un grandissimo poeta, che Cappello. In quale corpo hai fatto il servizio militare e com'è stata questa esperienza? Non riesco ad immaginarti.
Praticamente non me l'ha mai chiesto nessuno e io lo faccio sempre finta di niente, però effettivamente ho fatto il militare, penso di essere stato uno degli ultimi a fare il militare di leva. L'ho fatto negli Alpini, a Chiusaforte, come ben hai detto tu. È stata abbastanza romanzesca come vicenda, orribile, cioè una delle cose peggiori che possa succedere a una persona, però ha la sua, diciamo così, la sua ricaduta letteraria, ce la può avere, perché è un'avventura bizzarra, però molto coercitiva, molto... Tutte le cose peggiori che si possono pensare sulla leva sono vere. È un posto di formazione per formare delle persone alle quali puoi dire che cosa devono fare e che non c'è ragione nel fare le cose, devi solo farle, tu hai un ruolo e le fai, stop. Perciò puoi immaginare la mia sensibilità anarchica, che poi l'ho scoperta anche relativamente tardi, non è che mi sono svegliato a 13 anni e ho detto ascoltavo punk così, ma non capivo realisticamente bene, completamente quanto fossi insofferente alla gerarchia principalmente.
Se tu dovessi dare una tua definizione a un bambino, cioè semplice, di libertà, quale sarebbe? E se la libertà di ieri, visto quello che accadeva, è diversa dalla libertà che affrontiamo oggi?
L'unica cosa che puoi dare a un bambino veramente non sono nozioni, non sono... Quelle le dai comunque con la tua esistenza, però l'unica cosa che puoi dare a un bambino penso che sia l'amore incondizionato. Per renderlo libero tu devi avere la forza di non avere paura per lui, per quello che sarà, per quello che gli succederà, per le milioni di incognite che ci sono intorno. Non lo puoi fare, non lo puoi avere. Devi avere solo un'accettazione e una disponibilità all'aiuto. L'altra cosa importante per la libertà, quando diventano un po' più grandi, secondo me, è la possibilità di vivere esperienze di autogestione totale. Non sono situazioni facili da trovare, in particolare oggi, penso, per mille motivi, per come è fatta la realtà, per come è fatta la socialità e tutto, però fortunato è l'adolescente al quale capita una cosa del genere, di vivere una situazione di autogestione, dove c'è dentro di tutto, non è... perciò te ne possono succedere anche di difficili, però quei luoghi sono gli unici che hanno una vera vibrazione creativa e che perciò in qualche modo ti fanno crescere.
Parla Davide Toffolo quando non parla di fumetti o di musica?
Forse di niente. No, diciamo che tanta della mia esistenza passa attraverso questa cosa. Ultimamente mi sono appassionato di camping fai da te, però forse troppo poco rispetto alla battaglia della graphic novel, per esempio.
Quando vengo in Friuli, la prima parola che mi viene in mente, un po' per i colori, un po' per la posizione, un po' per il confine, è malinconia.
A me il Friuli mi dà una sensazione di purezza più che di malinconia. Ho sempre immaginato e ho anche raccontato una provincia in qualche modo incantata, e quando torno in Friuli ritrovo questa specie di incanto. Pasolini diceva che il verde del Friuli lo riconosci quando vai in treno, a un certo punto finisce il Veneto e comincia il Friuli e lo riconosci dal verde delle piante. È ancora così. L'altro giorno che tornavo verso Pordenone, a un certo punto nel Veneto c'era un traffico infernale, poi finalmente sono arrivato nell'autostrada che portava in Friuli e non c'era nessuno. Che può sembrare poco, ma l'ho sentita come una libertà fortissima. Ho detto, wow, che bello.
In un'intervista hai detto che Bologna è la città dove possono succedere degli incontri. Mi piacerebbe trovare per gioco una frase per altre città dove tu hai vissuto o che hai attraversato. Se Bologna è la città dove possono succedere gli incontri, Roma?
Allora, Roma per tanti anni non ho voluto immaginarla, perché mi sembrava il posto dove c'erano tutti i poteri possibili, immaginabili, tutti vicini, e io sono sempre stato un po' allergico, come ti dicevo, al potere. Poi mi è successo invece che ci sono andato ad abitare e la mia emozione nei confronti di quella città lì è cambiata completamente ed è cresciuta una specie di amore forte per un posto che ha già visto tutto, ma allo stesso tempo è un posto crudele, difficile, dolcissimo, dove le persone per vivere, per viverci, per starci dentro, devono essere delle brave persone, se no non ce la fai. Sì, se no non ce la fai, se no ammazzi qualcuno. C'è anche chi ammazza qualcuno, chi fa. Però per starci lì devi essere una brava persona. Quindi la mia emozione rispetto alla città è proprio cambiata. Io adesso sono innamorato di Roma. E poi me ne ero accorto che anche Roma era innamorata un po' di me. Mi sono accorto all'inizio, quando abbiamo cominciato a suonare. E come suoni a Roma non suoni da nessun'altra parte al mondo. I Ramones dicono la stessa cosa di Buenos Aires, dicono come si suona a Buenos Aires non si suona da nessun'altra parte al mondo. Io posso dire invece, anche se ho suonato anche a Buenos Aires, che Roma è il posto dove non si suona così da nessun'altra parte, perché la gioia di vivere una situazione di comunità come quella di un concerto, come è a Roma, non c'è da nessun'altra parte. Quindi niente, Roma è la città dell'amore per me.
Pordenone.
Rock City, la città del rock and roll.
Non ho nessun problema e tutti mi adorano. Tutto era a posto, credevo nella scienza sopra ogni cosa. Pensavo di saperlo, ero certa di capire perfettamente. E poi all'improvviso mi resi conto che avevo torto su tutto che Toto and just my shadow. Avevo torto su tutto
Qual è il tuo rapporto con l'attesa?
Esiste quel momento. Ci ho fatto un po' i conti. Anni fa, quando ero ragazzo e comunque appunto ero anch'io alla scoperta di me stesso, sapevo che in un anno avevo 3 mesi veri di creatività sparsa, varia, 5 mesi di azione sulla creatività e il restante era questa attesa, che ogni tanto è anche penosa, fra virgolette, però è funzionale. Non puoi pensare che sia tutto lineare, facile, magari, almeno per me non è così. Infatti in una mia vignetta una volta ho scritto rock and roll un giorno su, 3 giorni giù, che è anche un po' quello che ti capita quando suoni, no? Tu suoni, sei in un momento di eccitazione totale, anche se ti tieni, io non sono, c'ho sempre il mio rigore friulano, ecco, non è... C'ho il mio rigore friulano, non è che sbavo, piango, svengo, no, sono un po' friulano. Però poi dopo finisce quel momento lì e sei da solo e devi curarti un po'.
Se ti dico bellezza, qual è la prima immagine che ti viene in mente?
Riconoscere gli alberi, sentire questo sottofondo, un po' di macchine da una parte e di fringuelli dall'altra.
Avete ascoltato Atlante illustrato di un musicista per bene, un programma dedicato a tutto quello che si nasconde dietro la nascita di un progetto musicale. Ospite di ogni puntata, un cantautore o un musicista. Uno spazio dedicato alla gioia, alla grazia, alle frustrazioni, ai dubbi. Oggi siamo stati in compagnia di Davide Toffolo. L'appuntamento con noi è per la prossima settimana, sempre alle 22. Io sono Agnese Ermacora. Per scrivermi potete usare Instagram, Agnese Ermacora, o la mail agnese.ermacora@gmail.com. È stato un grandissimo piacere stare in vostra compagnia. Buonanotte.
Era bello sentire le tue mani fredde, cercare qualcosa di me. Era bello i tuoi piedi sopra le cosce, un po' come fossimo in moto, ma distesi sul letto mio fresco, quasi come guidassi tu.